questo inizio della regola, all'inizio di questa nuova settimana, rappresenta per noi un invito ad affidare alla preghiera tutto questo tempo che abbiamo davanti, tutto il tempo che stiamo vivendo, una grande preghiera di intercessione, come abbiamo sentito in questi giorni, nel nostro mattutino, una grande preghiera per la salvezza, la pace dell'intera umanità. Nello stesso tempo la nostra regola inizia con una preghiera di invocazione della luce che viene dal cielo. Ed è questa l'immagine che oggi ci viene regalata dal profeta Isaia, una luce che supera gli strumenti terreni che ci portano luce, il sole e la luna, e che entra in quella luce che è Dio, che è il suo Cristo. Chiediamo questa luce per tutti noi, perché possiamo comprendere quanto il Signore oggi ci dice, sia attraverso la sua parola, sia attraverso i messaggi che Egli nasconde nella storia di tutti. Aggiungerei e continuerei sulla quello che mi sembra aver capito da voi per una duplice considerazione sul tema della luce. Fino a oggi avevo interpretato questo testo un po' come sembra che sia ripreso nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21 al 22, torna questa immagine nella descrizione della città nuova, della Gerusalemme celeste, torna l'immagine di una città che non ha più bisogno della luce del sole e di quella della luna, perché sarà il Signore a illuminarla. E quindi c'è una sostituzione da parte del Signore stesso, si sostituisce a queste fonti di luce che appartengono alla terra. E quindi è come vista questa trasformazione della città tutta in positivo. Mentre qui per la prima volta, stamattina proprio, ho percepito che la prima parte, cioè il sole non sarà più la luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, come un fatto negativo, cioè come l'annuncio che queste fonti di luce verranno meno, e quindi un annuncio di morte, prima ancora di arrivare alla seconda parte, che è quella del Signore come luce. E quindi ho ricordato alcuni testi, soprattutto quello del famosissimo del Coelet, quando dice alla fine del Coelet, al capitolo 12, c'è quella descrizione dell'uomo verso la fine della sua vita. E fra le varie, i vari aspetti di questa descrizione dice: prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, eccetera, eccetera. Cioè è il venir meno della luce, perché si sta andando verso la fine, il venir meno proprio delle proprie possibilità materiali, ecco, di accedere alla luce. Questo era il primo aspetto che mi ha colpito, cioè per arrivare alla luce che è il Signore è necessario questo passaggio stretto, che è tutto il tema della diminuzione delle nostre risorse umane e dello spegnersi delle nostre vite. E la seconda è la relazione che si viene a porre qui tra la vita morale e il tema della luce. Perché questa cosa qua, che all'improvviso si tira fuori il fatto che sarà un popolo tutto di giusti, vuol dire che c'è questa questione, che c'è una relazione tra il venir meno della luce e il comportamento dell'uomo, degli uomini, del popolo. E quindi ciò che si auspica, che si spera, che si attende insieme al Signore che viene a sostituirsi alle luci mondane è che il popolo diventi tutto di giusti. E questo è molto in linea con quanto abbiamo sentito finora sul tema della luce. Ricordo in particolare tutto il capitolo 58 sul digiuno. E dice: qual è il vero digiuno? Il fatto che tu accogli senza tetto, dai da mangiare all'affamato, allora la tua luce splenderà come l'aurora. Cioè il venire della luce viene annunciato in parallelo con atti di giustizia, che tu compi, quasi che è la fine di una vita di peccato, l'inizio di una vita di giustizia che determini l'arrivo della luce nella tua vita. E la stessa cosa l'ho vista nel Vangelo, perché è come mi sono chiesto come mai a Montesole ci manda un testo evangelico così lungo, in cui oltre all'emorroissa e la figlia di Gairo ci sono anche i due ciechi. Poteva anche tagliare prima, mettere insieme una pericope così lunga, ma invece mi è sembrato di capire che al di là delle questioni di necessità di calendario c'è una relazione tra queste due donne, una risuscitata e una salvata dal suo male, e questi due uomini che si presentano a Gesù, lo raggiungono fin dentro casa. È una particolarità questa proprio di Matteo, non è una guarigione che viene sulla strada come di solito succede per il cieco, i ciechi di Gerico, e gli chiedono pietà. Ecco, questa, la preghiera dei ciechi, eleison, gli chiedono, che è una invocazione tipica del peccatore, non di uno che ha un'infermità fisica. Quindi questa relazione tra assenza di luce negli occhi e richiesta di perdono, richiesta di purificazione dal peccato, il Signore pietà, e il dono della luce. E quindi, insomma, tutte e due le cose un po' mi hanno fatto pensare, questo rapporto tra morte e vita, tenebre e luce, e questo rapporto tra peccato e giustificazione, peccato e perdono, e sono due movimenti paralleli e interdipendenti che il Signore con queste scritture ci mostra. Infine, un'ultimissima cosa. Per la prima volta in questi giorni mi sono chiesto: ma come mai questo momento insieme tra noi quattro, due coppie, diciamo, invitati oggi molto a ritrovarci in queste vicende di morte, di malattia, di non visione e di confronto con questo Signore che risana e risuscita. Insomma, me lo chiedo anche per la nostra vita di questi giorni qui in casa, che cosa vuole dirci il Signore proprio alle nostre due coppie di fratelli.